vorrei anzitutto fare una premessa al cammino di quest'anno, che è intitolato appunto I Sette Segni. Iniziamo, o meglio, continuiamo il cammino della Lectio Divina, ascoltando quello che ci ha detto il nostro Arcivescovo. La parola di Dio non è un libro da studiare, ma quella confidenza che Gesù ci offre, perché la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena. Noi forse qualche volta pensiamo di trovarci a leggere un libro, che di per sé non è una cosa cattiva, non è una cosa neppure inutile leggere un libro, ma la parola di Dio non è un libro, ma è una persona, è il Signore che ci parla, è Dio che ci parla, con una confidenza, e la confidenza noi sappiamo è cosa del cuore. Il libro principalmente tocca la testa, certo alcuni passaggi muovono il cuore, ma la parola di Dio arriva direttamente al cuore e dal cuore poi deve ripartire. Il Vangelo che, potremmo dire così, tra virgolette, ci mancava, è proprio il Vangelo di Giovanni. Abbiamo visto il Vangelo di Luca 4 anni fa, i passi della misericordia, era l'anno della misericordia. Poi abbiamo visto gli sguardi di Gesù nel Vangelo di Marco, l'anno scorso le parabole nel Vangelo di Matteo. E quest'anno vediamo Giovanni, che è definito il Vangelo del cristiano adulto, di colui che sa guardare oltre. Potremmo dire che Giovanni è il Vangelo della maturità cristiana, è il Vangelo del contemplativo. E noi ci lasceremo aiutare, il Vangelo di Giovanni è una miniera, e dunque abbiamo fatto la scelta della prima parte del Vangelo di Giovanni, definita, intitolata, il libro dei segni, va dal capitolo 1, versetto 19, fino al capitolo 12, versetto 50. È pressa poco la metà, perché il Vangelo di Giovanni ha 21 capitoli. 7 dunque sono i segni raccontati da Giovanni. E questo ci indica come un itinerario. E noi iniziamo quest'oggi con l'episodio delle nozze di Cana, perché, come avete visto, e vi invito a tenere davanti il testo, il foglio, come sempre, del brano, il versetto 11 dice così: questo a Cana di Galilea. Cana è un piccolo borgo, chi la scorsa estate è venuto in Terra Santa si ricorderà che c'era poca roba da vedere. Abbiamo fatto appena in tempo a entrare nella chiesa che stava chiudendo, la chiesa di Cana, e un po' prima c'era una chiesa non aperta, detta di San Bartolomeo, perché Natanaele Bartolomeo era di Cana di Galilea. Il versetto 11 dice: a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dunque questo è il primo dei 7 segni. Ma il primo dei 7 segni pone già una cosa molto particolare. Se andiamo al versetto 1, vi è scritto: il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Credo credo che sia l'unico brano della scrittura del Vangelo che tiene al centro così tanto la figura di Maria. Infatti il versetto secondo dice: fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Io penso che sarà capitato in tutte le case, quando si fa la lista degli sposi, si dice: invitiamo questo, 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 e nostro malgrado dobbiamo invitare anche questo, 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 che a noi non ci interessa niente, ma se non lo inviti, perché resta la fidanzata, il fidanzato, l'amorosa, la zia, la nonna, a noi non ci interessa, ma se inviti questi, devi per forza portare a casa anche quelli. E la cosa è andata così. Fu invitato gli invitati più importanti. C'era la figura di Maria e dietro a Maria c'è andato anche Gesù, e va bene, però poi sono dovuto dare anche i 12 discepoli, insomma, e per chi fa la lista degli invitati sa che, insomma, 12 non è proprio poca roba, 12 persone che non ti interessano neanche tanto, e comunque la questione è andata così. Allora proviamo adesso a fare l'esercizio della lezione divina. Abbiamo inquadrato il tema su questa figura centrale, che è la figura di Maria. È lei che quest'anno, penso che sia anche molto bella questa coincidenza, abbiamo appena celebrato Maria come la patrona della città, è lei che ci introduce alla lezione divina. E concluderemo la lezione divina e andremo avanti, poi Maria gradualmente scompare. Su questa figura centrale io farei tre sottolineature, cioè questo brano mi sembra che dica queste tre cose. La prima: Maria sa conservare il senso del tutto, sa tenere insieme tutto. Guardando la scena notiamo che tutti hanno una parte, no? C'è chi cucina, chi serve, chi organizza il banchetto, chi rende festoso il banchetto e l'ambiente con la musica, chi mangia, chi gusta e chi gioisce. Quindi tante persone, no? Maria guarda e vede bene. Dobbiamo essere onesti noi uomini e dire che questa è caratteristica tipica femminile, di sapersi accorgere delle cose. Di solito gli uomini non si accorgono molto se manca qualcosa. Le donne sono sempre avanti, talvolta anche troppo, e però sanno prevenire. Come quando in una famiglia hanno un bambino piccolo, la mamma dice: secondo me quel bambino lì ha la febbre. Il papà dice: ma va, lì bello bianco e rosso, appunto. Poi prova la febbre, ha 39 di febbre. Ma papà non si è accorto. Maria comprende cosa sta accadendo e quello che di essenziale sta venendo a mancare. E forse voi vi direte: vabbè, va. Allora, un banchetto, l'abbiamo già detto qualche volta, durava 8 giorni, una volta ci si sposava una volta sola, i soldi si spendevano una volta sola. Il banchetto durava 8 giorni, e 8 giorni di vino, perché non è che c'era il primo, il secondo, gli antipasti, il vino era il senso fondamentale. Se mancava il vino, a un certo punto bisognava dire: gente, a casa tutti. Con l'onta portata sempre, soprattutto nei paesi di allora come di adesso, quello lì è quello che ci ha mandato a casa perché non aveva più vino. Allora Maria si accorge che viene a mancare il vino e lo dice. Si avvicina a Gesù e dice: non hanno più vino. Forse anche altri si saranno accorti, ma non sapendo cosa fare, preferiscono andare avanti, vedere cosa succede, facendo finta di niente. Sicuramente in cucina si sono accorti, sicuramente i servi si saranno accorti, probabilmente anche qualche altra donna si sarà accorta, ma ha fatto finta di niente. E dobbiamo anche dire che Maria non provvede lei, non è che dice ciao adesso vado, decido io, vado, compro. No, Maria mette in risalto ciò che manca e l'affida al figlio. Questa è una cosa molto importante, perché nella vita non è importante comprendere tutto. Non è importante avere risposta per tutto, ma accogliere anche ciò che uno vive, no? Dicendo io ho questa fatica, ho questa difficoltà, non ce la faccio, non capisco, non ho più, mi manca. E tutto questo viene affidato al Signore. Maria compie questo gesto di affidamento e dice io qui c'è un problema, non hanno più vino, io sinceramente non so cosa fare, e dice al Signore, guarda, ti consegno il problema, questa gente non ha più vino. Guardate che dietro l'espressione non hanno più vino, noi possiamo metterci tutto, eh? Non c'è più amore in questa famiglia, non c'è più gioia in questa persona, non c'è più salute in questa persona, non c'è più serenità in questa persona. Non è il vino in quanto tale, è ciò che rende la persona serena, gioiosa. A questa persona gli manca qualcosa, adesso ci penso io. Beh, più delle volte noi non possiamo dire ci penso io. Dobbiamo dire, Signore, a questa persona manca questa cosa. Cioè è importante essere attenti a ciò che manca, per avere uno sguardo che sa cogliere l'essenziale. E bisogna avere il coraggio di domandarlo. Quando noi preghiamo per gli altri, che cosa chiediamo? Questa è la prima sottolineatura. Maria sa cogliere. La seconda sottolineatura è che Maria entra nel bisogno dell'altro. Cioè Maria non solo si accorge di quello che manca, ma potremmo dire si compromette. Uno potrebbe dire, questa persona non è contenta, poverina, mi dispiace, e va avanti. E Maria fa qualcosa di più. Non solo si accorge, ma si compromette in questo bisogno dell'altro. Noi diremmo si sporca le mani, tanto da essere come alla fine rimproverata. Se fossimo stati noi, avremmo detto, ecco, in più che mi sono interessato, mi sono preso anche una girata. Lo devo sapere, io devo capirlo, che non devo farmi i fatti degli altri. Io devo pensare a me stesso e basta. Perché tutte le volte che cerco di aiutare qualcuno, cado nei guai. Perché Maria si compromette e si sente dire queste parole misteriose che è inutile che uno le voglia spiegare. A un certo punto Gesù risponde, donna, cosa vuoi da me? Donna, cosa vuoi da me? Io penso che se un bambino o un ragazzo rispondesse così alla sua mamma, forse un mal rovescio gli arriva, e non rispondere così a tua mamma. E aggiunge, non è ancora giunta la mia ora. E quindi Maria condivide il disagio di questi poveretti, fa entrare dentro di sé la situazione dell'altro, cerca di sentire, non di capire, di sentire quello che l'altro sta vivendo. Quante persone, anche oggi, mancano di vino, di staccato vino. Quante persone. E noi talvolta non ce ne accorgiamo. tutto funziona bene, si fa quello che si deve fare, la vita va avanti, ma manca qualcosa. È importante scoprire quello che manca. Perché uno dice, vabbè, ma un po' di vino ce l'ha, basta. Però manca in noi tante volte quella cosa che dà il di più, che è il vino più buono. E nonostante tutto, credo che sia esperienza di molti dire, ma veramente a me non manca niente, però alla fine mi sembra che mi manchi tutto. E tu dici, ma fammi l'elenco delle cose che ti mancano, ma non mi manca niente. Però mi manca qualcosa, quel qualcosa che dà senso a tutto quello che ho e che faccio. E infine la terza riflessione è la certezza di Maria. Allora Gesù non risponde bene e dice, donna, che non è giunta la mia ora, non è questo il momento, poi cosa vuoi da me? E non dice che provvederà. Eppure Maria, appena ricevuto questa risposta, immaginiamo le tre sequenze. Maria che dice, non hanno più vino. Gesù che risponde, cosa vuoi da me? Terza, noi cosa avremmo fatto? Uè, più di questo basta. Ho fatto più di quello che dovevo fare. Maria, siccome conosce bene suo figlio, è sicura di lui e si affida e dice, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Fate quello che vi dirà. Ma saremmo tentati di dire, ma cosa vuoi che faccia che ci ha appena detto di non essere in fondo disposto? Ma questa è la certezza della fede. Questo punto è un punto cruciale della fede. Troppo facile credere quando le cose vanno come diciamo noi. 1 + 1 + 1 = 4. E invece qui è 1 + 0, boh, sarà. E poi viene fuori un risultato. Noi ci accorgiamo che manca il vino, noi ci accorgiamo della secchezza della vita, noi ci accorgiamo della stanchezza della vita, ma ci manca talvolta la certezza in Gesù che dona forza a tutto il nostro agire. Ci manca la fede. La fede è credere che Dio interviene anche quando noi pensiamo che non serve a nulla. Questo è il segno. E passiamo a semplicemente alla meditazione, due spunti che lascio per la nostra preghiera, poi per il silenzio che segue, che come dico tutti gli anni è il momento più importante della lezione divina. La prima cosa è che la preghiera è fonte di aiuto per gli altri. La preghiera cresce e autentica quando in essa noi dimentichiamo noi stessi e ci preoccupiamo degli altri. La preghiera è perfetta quando diventa amore per gli altri. Perché c'è un egoismo anche nella preghiera. Se uno va a pregare e comincia a dire, Signore, dammi questo, 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 fammi questo, questo e questo, per la mia famiglia, per i miei figli e non di più. E soprattutto fa morire tutti i miei nemici. Punto. Questa non è la preghiera. Questo qui è andare al supermercato. Questa non è la preghiera. L'amore è autentico quando, dice San Paolo, non cerca il proprio interesse, neanche nella preghiera. Se nella preghiera volutamente io mi dimentico di me stesso, per poter domandare, chiedere per gli altri, allora Dio comincerà a occuparsi di me. Non so se capita anche a voi questa cosa. A me capita sempre. Se io chiedo una cosa per un altro, avviene. Se io la chiedo per me, non avviene. E allora mi sono fatto furbo. Mi sono cercato una monaca di clausura dicendo: adesso tu chiedi qualcosa per me. Perché se io, quando lo chiedo, non me lo dà, chiedilo tu per me. Ma al di là di questo, se nella preghiera uno è ancora raggomitolato su se stesso, se cerca ancora se stesso, i suoi bisogni, la sua famiglia, potremmo dire uno spazio molto stretto, molto piccolo. Quando ti occupi degli altri, non preoccuparti, Dio si occuperà di te. Quando ti preoccupi degli altri, però. E con discrezione puoi entrare nel cuore delle persone e aiutarle. Poter aiutare gli altri con la preghiera senza che gli altri lo sappiano. Noi siamo abituati a dire: questa persona è brava, perché? Perché ha fatto, ha costruito, ha detto. Una persona, magari noi quando saremo dall'altra parte, fra le tante sorprese che vedremo, diremo: ma tu guarda, io sono salvo per quella persona che neanche conoscevo e che ha pregato per me tutta la vita. Allora la prima cosa è: la preghiera è fonte di grande aiuto per gli altri. Noi possiamo aiutare molto gli altri. Seconda sottolineatura. Come Maria che supplica Gesù per gli altri, Maria fa una preghiera di supplica e va da Gesù a dire: guarda, non hanno più vino, fa qualcosa per loro, la loro vita potrebbe spegnersi, potrebbe rovinarsi, potrebbe chiudersi. Noi siamo chiamati a pregare per gli altri. E questo significa prenderci la responsabilità nei confronti degli altri attraverso la preghiera. Significa pregare per chi non prega. E se voi notate in questa cosa qui, viene fuori l'egoismo, eh? Io mi sveglio presto la mattina per andare a messa e devo pregare per quelli che stanno a letto. Si arrangiano. Io prego, se vogliono venire, vengano. Pregare per chi non prega. Pregare per chi non viene in chiesa. Pregare per chi ha smarrito Dio, pregare per chi bestemmia Dio. René Wayom, questo grande personaggio della spiritualità, diceva che noi siamo chiamati ad essere delegati alla preghiera per conto dei fratelli. Che bello! Essere delegati alla preghiera per conto dei fratelli. Significa pregare per gli altri e mettere davanti a Dio il loro cammino. Sapete, se i genitori imparassero a pregare per i loro figli, piuttosto che continuare a ripetere sempre le stesse cose che tanto le sanno, ed è più facile che il giorno che non le dici ti chiedono: ma stai bene oggi? È successo qualcosa? Perché tutti i giorni ripeti la stessa cosa, oggi non l'hai detta, forse c'è qualcosa che non va. Significa amarli col cuore di Dio e, confrontandosi con Dio, capire cosa fare con loro, quali parole dire loro, come accoglierli, come aiutarli, come sostenerli e anche come sgridarli se è il caso. Ma se l'hai fatto davanti a Dio prima. Con Concludo dicendo che noi sacerdoti siamo tenuti all'obbligo, pena peccato mortale, recitare il breviario tutti i giorni. Paradossalmente noi preti potremmo non dire la messa, ma non possiamo non dire il breviario, perché anche se salti un pezzo di breviario, compi peccato mortale. Abbiamo fatto una promessa noi nel giorno del diaconato, di dire il breviario per tutta la vita. E il breviario noi lo recitiamo non per noi, anche per noi, per tutto il popolo che ci ha affidato. Da me non è mai venuto nessuno a dire: scusi, ma ha detto il breviario lei oggi? Mai nessuno, al massimo il confessore me lo dice. Eppure noi preti siamo chiamati a questo, a pregare, ad essere delegati, a pregare per tutti, per il popolo di Dio, a pregare per chi non prega, a pregare non per il popolo cristiano che viene in chiesa alla domenica della nostra comunità pastorale, a tutte le persone che vivono sotto questo territorio. Non so se questo l'avete mai sentito, ma credo che è una cosa importante che ci ricorda noi sacerdoti come diciamo il breviario, perché lo diciamo, il dirlo magari anche quando si è stanchi. Però questo vale un po' anche per voi, laici. Pregare, un padre per esempio deve pregare per la sua famiglia, una madre lo stesso. Pregare come sa pregare, pregare per i propri figli. Vedete, diceva Sant'Agostino che viene un momento in cui ai figli, per esempio, non si può più parlare di Dio. Difficile parlare di Dio ai figli. Allora è venuto il momento, dice Sant'Agostino, di parlare a Dio dei figli. E così anche per le persone. Io non posso più parlarti di Dio, ma parlo di te a Dio, ti consegno. Il frutto di tutto questo è un vino più buono. Ecco, chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, che la nostra vita sia segnata dalla preghiera, che la preghiera non sia qualcosa che facciamo ogni tanto, ma ciò che dà contenuto alla nostra vita. Forse ci saranno dei momenti di secchezza, forse anche per noi diremo: ma nelle nostre giare non c'è più vino. Non importa, consegniamole al Signore. Passato quel periodo avremo un vino ancora più buono di quello precedente.